Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta.
E siamo qui, in questo momento di atmosfera vibrante, di creatività musicale, con Elio Biffi alla tastiera, Eric Dufer all'ascolto e i Cogito Studios a dare asilo a questo momento artisticamente elevato in cui parleremo di canzoni in prima persona.
Che bello Eccoci. Inizio, sembriamo delle persone serie.
Sembriamo
amici.
Quasi persone serie, invece non
no,
è così.
È tutta una grande montatura, tutta una grande finzione. I poteri forti ci hanno pagato anche oggi per fare...
Esattamente. Poi ritardano sempre il bonifico, io sì, i chiaro. Bonifici dei poteri forti non li vedo da...
Infatti io mi sto facendo pagare su PostePay, che è un po' più...
Cazzo, sai, forse è il momento giusto. Ciao Elio, bentornato ai Cogito Studios.
È sempre un piacere, Ogni volta che torno c'è qualcosa che cresce, c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di più bello. Quindi sì, è sempre un piacere,
è sempre bello averti qua, perché sai, a me piace utilizzare i Cogito Studios per fare cose veramente creative. Basta con questa filosofia, basta con questi monologhi, vogliamo un po' di musica.
Un po' di arte.
Oggi parliamo di cantautorato, perché... Sì. Allora, dovete sapere che quando io ho sentito Elio che peraltro in questa stagione ha prestato la sua voce alla sigla di Daily Cogito, quindi insomma...
Mi state ascoltando da molto più tempo di quanto immaginaste.
Esatto, è entrato nella vostra mente di soppiatto, voi non lo sapete, ma ormai ha preso possesso
mia versione un po' più così.
Un po' più country folk, esatto. Bastarda da sottobosco. Diciamo così, ha prestato la sua voce e quando l'ho sentito per portarlo qua ai Cogito Studios, ha avuto questa idea, ha detto ma perché non facciamo una cosa piccante, creativa, bella, interessante. Ho detto ma perché non lo facciamo sempre? Però la cosa che faremo oggi è ancora più bella e creativa.
Il discorso voleva essere un po', visto che già ci siamo conosciuti in pubblico più volte, oltre che in privato, in tutti i modi che potete immaginare,
tutti.
Scavare di nuovo sulla mia carriera, cosa ho fatto, poteva essere un po' sterile. E allora l'idea di fondo è stata portarvi una versione un po' riassunta, un po' asciugata, di una cosa che mi è capitato di fare qualche volta nelle scuole, perché io nelle mie varie attività musicali, paramusicali, eccetera, mi è capitato di fare qualche lezione a scuola. Ora, non immaginatevi che adesso prendiamo la toga del professore e ci mettiamo a pontificare, però il concetto vorrebbe essere usare questo momento per cercare di condividere qualche visione, qualche spunto, oltre che qualche pezzo musicale, che ci permetta di avere qualche tool in più per smontare la musica, no? Che è una cosa che si fa molto poco, si pensa molto poco e che quasi nessuno insegna a nessuno, no? In particolare in realtà non ci concentreremo oggi sul lavorare sulla musica nel senso strettamente musicale del termine, ma su qualcosa che già accennava prima Rick, cioè le canzoni e il songwriting, come direbbero
i
nostri amici anglosassoni, perché quello su cui ci piacerà saltellare sono proprio brani di cantautori con un punto in comune, che lo vedete probabilmente anche nel titolo, ma io comunque ve lo spiego lo stesso. E sono canzoni in prima persona. E con in prima persona non intendiamo che le facciamo noi in prima persona, ma che sono state scritte e pensate con la prima persona singolare, con l'io al centro. Vi potrebbe sembrare strano come riflessione, ma ogni testo musicale, come ogni testo in realtà letterario o poetico, parte da un presupposto che è il punto di vista di chi scrive o il punto di vista che si vuole comunicare, chi sta parlando nel momento che noi ascoltiamo. E questa può essere una prima riflessione di molte che se ne possono fare, no? È per usare gli strumenti che abbiamo della grammatica e del mondo letterario per decodificare e capire per bene come funzionano i meccanismi narrativi che ci sono nelle canzoni, ci sono nei film, ci sono nei monologhi, ci sono nei libri di filosofia, ci sono da tutte le parti, ma spesso non li vediamo perché sono talmente davanti al nostro naso che sono nascosti in piena vista. E allora questo vuole essere un po' un viaggio rapido, faremo qualche saltello qua e là, nelle canzoni scritte con una prima persona che però non è sempre la stessa. Il famoso io lirico, che è quello della poesia, con questo percorso vogliamo farvi vedere, perché poi Rick in realtà è stato trascinato da me, vedrete poi
sono
anche
vittima,
in che
vittima
modo,
inconsapevole di tutto questo,
farvi vedere un po' in quanti modi si può declinare solamente la prima persona, per cercare di darvi uno spunto per capire, ah caspita, ma allora quando ascolterete qualcosa, anche questo brano che sto sentendo in radio è scritto in prima persona,
sì.
Oppure questo è scritto in seconda persona, cioè un tu, continua a riferirsi a un tu. Questi strumenti qui sono il primo step per riuscire ad avere un po' più di padronanza di quello che stiamo ascoltando e di non subirlo completamente passivamente, che è un po' uno dei focus di fondo di tutta quanta...
Anche perché diciamo... la deformazione professionale mi ha sempre portato a vedere nella musica e analizzare però dare molta importanza al testo. Io vedo che questa cosa viene persa molto, io mi ricordo perfettamente, sai che nel mio passato ho avuto grande passione per l'hip hop, il rap, io mi ricordo questa cosa quando ascoltavo Eminem, io mi ricordo che volevo capire quello che diceva e c'era questa sensazione strana, c'era mia madre che apprezzava Eminem, e quando sentivi Cleaning Out My Closet, che è di fatto una canzone su un omicidio terribile, e lei mi diceva che bella canzone, e io pensavo perché non ascolta il testo, lei non lo ascoltava anche perché non conosceva l'inglese, però noi spesso, questo è un esempio per dire che spesso ci dimentichiamo, mi viene in mente Viene Ballare in Puglia di Caparezza, che viene portato come una ballata festosa, invece è una canzone terribile,
è diventato uno degli inni
fuori del tunnel, del tunnel che viene ballato nelle discoteche, quindi noi ci perdiamo per strada il senso del testo ed è
lo travisiamo, magari ne prendiamo una versione semplificata, a vedere tutti i layer. Ora, non è che grazie a questa chiacchierata e quello che ascolterete voi avrete davvero gli strumenti per smontare ogni canzone, però un po' la speranza è quella di almeno accendervi la lampadina.
Esatto.
Che è una cosa che non si fa più di tanto. Chiaramente io ho usato l'idea della prima persona perché mi sembra un'idea molto efficace e molto chiara. Quando studiavamo grammatica alle elementari ci facevano declinare i verbi, no? Quindi una cosa più grammaticale delle persone verbali è difficile da trovare. Però nel chiacchierare, ma anche poi nel vostro analizzare le canzoni, tutti gli elementi linguistici verbali sono quelli che possono essere, come dire, possono diventare parte della vostra modalità di destrutturazione, quindi le rime, quindi le figure retoriche, quindi non solo le persone verbali ma anche i modi verbali. Vi stupirete di quante canzoni, una volta che ci accendete il cervello, parlano al condizionale. E quanto sono efficaci le canzoni al condizionale, perché creano un mondo fatto di incertezze, non una rigidità che è quella del modo indicativo. Ma vabbè,
quindi
andiamo oltre,
entriamo
facciamo
nel
delle
vivo,
cose,
cosa
suoniamo
dici?
Delle cose,
entriamo nel vivo.
Sì,
chiedo a Valerio, scusami, tecnicamente devi cambiare la fonte audio direttamente dal computer per togliere queste notifiche dalla nostra cuffia.
Un saluto,
esatto,
a Valerio.
Disattiva le notifiche e basta. Ciao Valerio, che è senza microfono perché giustamente abbiamo collegato la tastiera di Elio
e
più di un microfono.
Mi fa piacere notare che nonostante la canzone del licenziamento non è ancora stato licenziato.
In realtà è proprio in virtù della canzone del licenziamento che ha creato questa sorta di incantesima di Cogito Studio che ci sta impedendo di licenziarlo. Questo è quello che è successo, quindi
va bene,
una sorta di cabala.
Allora raga, saltiamoci un attimo dentro in queste canzoni, in questo cantautorato. Premessa ultima e poi ulteriore, sono solo canzoni di cantautori del Novecento italiano. Sono solo canzoni in italiano perché sono quelle che mi piacciono di più, che sono più facili da fare e per cui poi anche il mondo accademico, no? È un po' più vicino al cercare di pensarle vicine al mondo poetico e al mondo letterario e quindi agli strumenti che vogliamo buttarci lì per analizzarle. La prima che vi faccio vi stupirà, ma ieri aspettandovi, non l'ho detto neanche a Rick questo, ho scoperto che un altro noto podcast, quello del professor Barbero, un noto arcinemico di Riccardo.
No, non è vero. Mi dissocio da questa cosa, non è vero.
No, però nel suo podcast, non le conferenze, ma quello che produce periodicamente, una delle ultime puntate è sulle canzoni e ha proprio analizzato questa canzone qui.
Ah, ok.
È Buffalo Bill di De Gregori. Una canzone molto bella di un disco che si chiama proprio Buffalo Bill di De Gregori, uno dei suoi più belli e più interessanti, che vi ho portato perché non solo è scritta in prima persona, ma è in qualche modo una specie di autobiografia immaginaria di questo Buffalo Bill che si gira verso di noi e ci parla in prima persona e ci racconta la sua esperienza, un po' onirica, ma in realtà molto chiara nella sua esposizione. Ci racconta in una prima fase sognante della sua esistenza e poi del duro venire ai patti con la realtà e del girare con un circo per gli Stati Uniti d'America. Ma ora adesso canto, che sono più bravo a cantare che a suonare, chissà.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulo nel romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita e la morte, tra la vita e la morte, avrei scelto l'America. Tra Buffalo e locomotiva la differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere. Ora ti voglio dire, c'è chi uccide per rubare e c'è chi uccide per amore. Il cacciatore uccide sempre per giocare. Io uccidevo per essere il migliore. Mio padre è guardiano di mucche, mia madre è una contadina. Io unico figlio biondo quasi come Gesù. Avevo pochi anni e vent'anni sembran pochi. Poi ti volti a guardarli e non li trovi più. E mi ricorda infatti un pomeriggio triste. Io con il mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione dei cavalli, aumento dell'ottimismo. Mi si presentarono i miei 50 anni e un contratto col circo, pace e bene, a girare l'Europa. E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill.
Mentre suonavo si sono staccate le cuffie. È stato faticoso, ma ce l'ho fatta.
Grandissimo, grandissimo, grandissimo.
Grazie mille, grandissimo De Gregori che l'ha scritta, ragazzi. Prima
vabbè,
di tutto.
Vabbè, grande pezzo questo.
Allora, commentini pezzo su questo pezzo. Vaghi, ma belli. Innanzitutto, mi piaceva portarvi una canzone che non ha la classica forma standard della canzone. Questa canzone, questo brano non ha il ritornello. Questo brano è una specie di rapsodia, che è una di quelle cose che negli anni 70 andavano tantissimo, che a me mancano un po' ogni tanto.
Eh sì.
Perché il formalismo della canzonetta, la forma A, B, A, B, C, B,
no? Bridge,
il famoso bridge o special come molti sì, lo chiamano, è molto bella ma forse è anche un po' abusata, chissà, è solo semplicemente la forma più standard che ci arriva in faccia per decodificare una canzone, mentre un brano così ci aiuta a viaggiare da una scena musicale all'altra. Ed è efficace anche senza chissà quale arrangiamento, nel senso che voi chiaramente avete capito che ci sono tre momenti in questo brano, che sono i tre momenti musicali, semplicemente avendoli suonati io col piano, no? Non è che c'è stato bisogno del violino a metà che ti dice il momento. Sono tre momenti che corrispondono un po' all'infanzia, alla maturità e alla fine della vita di questo nostro personaggio Buffalo Bill. Lo sapete chi è Buffalo Bill, no? Un grande cacciatore di bufali, di bufali nel senso americano del termine, di bisonti, che poi però è diventato arcinoto al pubblico perché alla fine della sua carriera, insieme a Toro Seduto e altre celebrità del vecchio West, quando il vecchio West in realtà era solo leggenda e non esisteva più, ha cominciato molto, in modo molto americano, a viaggiare per l'America prima e per l'Europa poi, portando in circo, in spettacolo, il fantastico sogno del Far West. Secondo me questa canzone lo racconta molto bene, racconta molto bene come all'inizio lui volesse davvero cacciarli i bufali, volesse davvero diventare l'eroe degli eroi, ma poi a un certo punto, seduto, si siede, si guarda attorno e si rende conto che il suo sogno è finito. Uh-huh. E non c'è nessun'altra possibilità per lui per andare avanti se non inventare un sogno finzionale per gli altri. Il circo pace e bene a girare l'Europa. Quando ti volti a guardare e non trovi più i tuoi 20 anni.
Esatto.
Mi sembra una riflessione interessante di questo io lirico di Buffalo Bill, no?
Molto intima, peraltro.
Molto profonda e molto poco banale anche.
È bello perché, cioè, nel senso, in questo testo tu hai un personaggio che percepisci come distante, però sono tutti concetti in cui ti puoi riconoscere, che è la grandezza della letteratura. Questa è una canzone che mi ricorda quanto il cantautorato italiano, e non solo, sia estremamente vicino a proprio alla letteratura, perché poi è quello che fa. Io sembra, infatti, poi questo lo diciamo anche dopo, lo sviluppiamo dopo, il cantautorato italiano è stata un'evoluzione naturale della poesia italiana, quindi la poesia a cui si aggiunge l'elemento della musica, il talento anche musicale, evidentemente.
Certo. Poi uno dice si aggiunge, qualcun altro potrebbe dire ritorna.
O ritorna, esatto.
La poesia
è vero,
in realtà...
È vero.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Storicamente, no, lo sappiamo un po' tutti, è arte orale,
sì,
è arte recitata ma anche cantata. L'Iliade, l'Odissea erano cantate dagli Edi, recitate.
Esatto.
No?
Infatti anche nel Medioevo i poeti erano più chiamati cantori che non poeti, nel senso...
E quindi questa felice effettivamente congiuntura degli anni 60, 70, 80 in Italia ci ha riportato quella dimensione lì. Butto lì, magari lo riprendiamo anche dopo, il fenomeno cantautorale, quindi questa elevazione della musica leggera a cosa quasi vicina alla poesia, è una cosa veramente tanto italiana. Mm-hmm. È molto raro fuori mm-hmm. dall'Italia, mm-hmm. salvo esempi celebri, non so, Bob Dylan uno per tutti, per citare uno che in teoria ha vinto anche il Nobel per la letteratura, mm-hmm. no? Però è una mosca bianca ed è un Bob Dylan in 60 anni di storia della musica leggera americana. Chi fa il musicista o il cantante o il cantautore nel mondo internazionale anglosassone in realtà non ha così tanto peso sulla parola e sul lato poetico della parola.
È vero, è vero.
Piuttosto. Per tornare alle cose di, come dire, di medesimazione, gli agganci, chiunque ha firmato un contratto nella sua vita. E questo finale un po' epico in cui lui... ha il gesto concreto della firma per fare questo passaggio mentale che raccontavamo prima, è una di quelle cose che secondo me può toccare molti, o almeno molti di quelli che a un certo punto hanno firmato un contratto che è stato una scelta netta di vita.
È come Valerio con noi, ai Cogito Studios, esatto, che è un po' il nostro Buffalo Bill, cioè sì sì effettivamente. Tanto adesso non può rispondere, non ha il microfono Valerio, quindi siamo a posto così, posso dire qualsiasi cosa e non potrà controbattere.
Eh sì. Concludiamo il primo momento strettamente musicale, poi per poi chiacchierare ancora amabilmente con un'altra piccola perla un po' più sconosciuta. Buffalo Bill non è una hit, cioè non è il pezzo più noto di De Gregori, però è comunque un pezzo noto. Mm-hmm. Invece io amo molto un cantautore che già di base è meno noto, anche se tutti sanno chi è, ma le sue canzoni sono meno ascoltate, meno playate degli Jannacci, ma con un pezzo ancora più, particolare. Mm-hmm. Un pezzo che vi ho voluto portare per farvi capire come a volte l'io lirico possa essere innanzitutto confuso. Quello, la storia che sentirete, lo capite a un certo punto, è una storia di menzogne. È uno che non sta proprio dicendo la verità. E perché non sta proprio dicendo la verità? Perché il contesto di questo brano è un interrogatorio. Mm-hmm. Noi stiamo parlando molto prima dei Trapper, ok? Di una di quelle storie di strada... vere e proprie, della Milano probabilmente degli anni 60-70, quella bella sordida che piaceva tanto Iannacci, che anche a me è un po' nel sogno.
Fuck the police gonna straight from the underground, proprio qui, insomma.
Esattamente.
Iannacci from the ghetto.
Tra l'altro Iannacci ha frequentato molto queste cose, anche nel mondo un po' della musica più militante, è tra gli autori di Mamì, che è un celebre canto, una roba partigiana, che ha in realtà delle connessioni con questo. Ci sono altri canti partigiani come E quei briganti neri, che hanno proprio alcuni elementi che secondo me Iannacci ha rubato e ha preso, in particolare il coltello che sentirete. Ma non voglio rovinarvi troppo la festa, intanto conviene che la suoni.
Gustiamocela. Mm-mm. Vai.
Ya ta tira tira tira, ya ta tira tira ta. Era quasi verso sera, ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera. È caduto giù l'Armando, commissario sì l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola la mia, ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi. A quell'ora sono sempre all'osteria. Cadono le cuffie, cosa devo fare? Era quasi verso sera, ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Ia ta tira tira tira, ia ta tira tira ta. Commissario Salarmando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove è asciutto. Ma che dice che l'han trovato senza scarpe, denudato, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono sempre all'osteria. Ia ta tira tira tira, ia ta tira tira ta. Era quasi verso sera, ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera e ho cacciato, pardon, è caduto giù l'Armando. Ia ta tira tira tira, ia ta tira tira ta, ia ta tira tira tira, ia ta tira tira ta.
Anche il nostro Elio è anche un grande performer, cioè nel senso grande interprete
di me stesso.
Si vede che c'è della letteratura nel tuo sangue, c'è della ciccia.
Quindi questa canzone spero di avervela fatta conoscere se non la conoscevate, o di avervela fatta ritornare in mente. È divertente secondo me, al di là della gag, che è un po' una gag. Tante canzoni di Iannacci hanno un po' questo sapore di gag dietro. Ma è proprio divertente perché è una specie di soliloquio di questo criminale da quattro soldi. Un poveretto che chiaramente non sa cosa fa, non sa dov'è, ma ha compiuto un delitto efferato. No? E poi si tradisce da solo, che secondo me è la cosa più divertente di tutte. Il personaggio prima si giustifica, no ma io non ho fatto niente, io sono sempre all'osteria, io faccio. E poi a una certa lancia la bomba.
L'ho buttato.
Pardon,
è talmente fuori luogo in questo testo che ci sta perfettamente, capito?
Sì, e di nuovo prima persona, e qui ancora di più se volete esperienze materiali. Mm-hmm. Se prima il brano di Buffalo Bill è un pezzo un po' onirico, no? Che usa la lente della poesia per rileggere la vita di questo personaggio... Questo Armando invece ci parla proprio di cose becere, del fatto che quell'altro lo picchiava col martello, che gli rubava la donna. E sono quelle cose, in questa gli elementi relatable, per usare termini di oggi, siamo un po' anglosassoni, sono proprio questi. Questa vita di strada molto concreta che da un lato è un po' fiabesca, perché noi la immaginiamo con gli occhi del 2020 e ci vediamo questa Milano con le ciminiere piene di carbone e il tramvai che va tirato dai cavalli, no? Però in realtà è molto concreto, potrebbe essere successo la settimana scorsa una storia del genere. Questa potrebbe essere una storia di baby gang, esatto. Sia nel trapper, sia nel senso...
Va anche di moda in questo momento, quindi sì, sì, assolutamente.
Quindi una canzone ci può raccontare una storia in prima persona che però mai avremmo immaginato di ascoltare.
Esattamente.
Bene. Bene, 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 bene. Spero vi sia piaciuta, amici, al di là.
Beh, ma è bella, ma poi
sentire anche, il vostro applauso.
È anche divertente, è anche divertente. Fai partire un applauso. È l'applauso di pubblico. È il secondo. No, su.
Vabbè, dai,
su,
bello applauso.
Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ci abbiamo gli applausi finti come a Striscia, comunque dicono bella, grazie. Dicono sì, sì, ricorda un po' Fred Buscaglione, beh,
è vero,
possiamo dire
bravissimo.
Che Iannacci effettivamente ha questo tipo di approccio, sono quei cantautori che hanno usato tantissima ironia, che sono, possiamo dire, anche una musica molto vicina al cabaret, perché è molto cabarettistica come musica, ed è una canzone da commedia. Cioè, nel senso, io in questa, se sentite anche la sonorità, questa allegria è molto da commedia dell'arte, molto da cosa veloce, da ballata, quindi è proprio una musica veramente che ha una grande tradizione in Italia, e Iannacci, insomma, è
enorme,
mi sembra divertito tantissimo.
Tra l'altro la scena in cui si muoveva Iannacci, Gaber, di cui abbiamo parlato l'ultima volta che sono venuto, ma anche Dario Fo, scava proprio a piene mani in questo universo di esperienze fra il crudo e il realistico, con questo sguardo obliquo e ironico che ci piace sempre.
Ah, bellissimo.
Però anche questo, a mio parere, è allo stesso livello poetico di quello che vi ho detto prima, perché anche un altro preconcetto che mi piace poco è che la poesia, nel senso di arte della parola, debba indirizzarsi solo sul sentimento alto, sul sentimento nobile, sul momento denso della scelta di vita, come citavamo prima. In realtà è un mezzo per raccontare il mondo.
Assolutamente.
E quando riesce a farlo anche col sorriso, secondo me addirittura ha una marcia in più rispetto.
Ma in realtà ricordiamo che anche questa tradizione, io ho parlato prima della commedia dell'arte, che è piena di poesia, dal teatro di Goldoni, che ha scritto un sacco di commedie, anche molto sconce, cioè nel senso che si va appunto dalla sconcezza fino all'autoironia, alla satira. L'Italia ha una grande tradizione di satira. Io prima ho fatto conoscere Elio Biffi, visto che l'ho citato anche ieri, vedi, con Antonio Losito, ho citato a Elio Biffi, gli ho letto delle parti di Don Sculacciabuchi, che è questa opera satirica straordinaria in cui il futuro, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, tipo 1880 qualcosa, forse 90, il futuro ministro di grazia e giustizia di uno dei governi Giolitti scrive da studente questa opera satirica che prende per il culo letteralmente un processo a un prete accusato di pedofilia, ed è un'opera straordinaria, satirica, in poesia, e che ha dei capitoli, tipo c'è i capitoli in cui prende in giro i filosofi e poi i politici e poi la mitologia e poi i poeti, ed è meravigliosa. L'Italia ha una tradizione di satira e di commedia poetica estremamente florida, e che poi, ripeto, noi ci siamo inariditi sull'umorismo del bagaglino, poi, capito?
Sì.
E quindi abbiamo perso un po' questa cosa qua, però i cantautori riescono ancora a dare questo tipo di visione che è bellissima, insomma. Peraltro, scusatemi, raccontando anche cose grevi, come comunque un omicidio, suscitando una risata, che, come dicevo prima, è una cosa che io adoro tantissimo. Cioè, quando tu hai qualcosa di efferato, di sinistro, che ti suscita però una risata o un umorismo, è una cosa bellissima.
Il black humor prima del black humor.
Ecco, è proprio così. E sai, questo, e poi passiamo oltre, però mi fa un po' pensare che oggi nella scena musicale italiana questo aspetto un po' è stato perso. Perché c'è questa patina di comunque serietà in cui hai il tuo genere,
diciamo,
il tuo
che
pubblico,
se sei cool,
il tuo messaggio.
Sei serio.
Esatto.
O
esatto.
Almeno ti prendi sul serio.
Ti prendi
è
sul
difficile
serio.
Che chi non si prende troppo sul serio arrivi a una notorietà e una credibilità.
È vero, è vero.
Però un'estetica che magari passerà, speriamo, magari no.
È un ciclo, chissà. È un ciclo. Poi alla fine servirà un altro Iannacci prima o poi, sicuramente. Sicuramente ci sarà.
Speriamo, altrettanto matto.
Non è Young Signorino.
E non
è Young Signorino, no, il prossimo Iannacci.
Direi
non credo.
Di no.
Allora, se volessimo procedere in avanti, mi piacerebbe fare un di perché adesso. Allora, Elio mi ha chiesto, mi ha detto, ma perché non canti anche tu? E visto che a me piace fingere di saper cantare, mi sono detto, dai,
lo stiamo addestrando.
Proviamoci.
La prima volta che ci siamo incontrati non stava più suonando neanche la chitarra. Poi mano a mano ha ripreso a suonare la chitarra, adesso comincia a cantare.
Esatto,
a breve quindi lo vedrete in spettacoli di varietà, in cui farà anche cambi d'abito molto rapidi.
Insieme a Leo Gullotta e farò il bagaglino 2, capito?
Cioè, ciò che resta del bagaglino.
Il ciclo è chiuso, il cerchio si chiude. Io amo molto il cantautore italiano, però per due motivi principalmente. Uno, perché ho ascoltato tanto e ho fatto anche degli spettacoli teatrali legati all'autore che poi andremo a suonare e cantare, che è De André. De André per me è stato proprio un perno culturale. Ho fatto spettacoli su alcuni suoi album con musicisti, senza musicisti, e infatti prima o poi voglio farci anche una monografia su De André, perché però mi ci avvicino con grande sacro timore, perché è veramente uno degli autori di letteratura, secondo me, italiana più importante.
Forse una monografia ti basta, con tanti
quello
dischi,
è l'altro problema, quell'altro problema. Vedremo. Però l'altro motivo per cui il cantautorato mi piace tanto è che noi ci siamo dimenticati quanto sia vicino alla poesia. Quella poesia che ha una grande tradizione italiana e che secondo me in modo sbagliato è separata. Pensate soltanto a scuola. A scuola tu studi Montale, studi Quasimodo, studi Sciascia, però non studi De André. Non studi Guccini, eppure questi sono autori che hanno prodotto dei testi poetici, e io questa cosa a me manda i pazzi, perché significa anche sottrarsi tutta quella parte di poesia. Mi viene in mente Rodari sì, che ha scritto poesie che però sono filastrocche. La filastrocca sappiamo che comunque ha una musica all'interno del linguaggio. Mi piace definire la filastrocca una poesia a cappella, cioè alla fine dei conti è una poesia le cui parole danno il ritmo alla lettura, all'esposizione. E questa separazione, che è una separazione molto intellettualoide, mi perdonerete, perché la musica è una cosa di intrattenimento e la poesia invece deve essere seria, di formazione, è una cazzata immane. In realtà De André non solo ha prodotto grande poesia, ma il brano che andremo a performare per voi è un brano che è all'interno di un album che è tratto da una raccolta poetica, che è l'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Opera fenomenale, incredibile, una delle opere più belle di poesia, peraltro presa da quel mondo anglosassone che molto spesso l'intellettualismo italiano schifa. Ecco, uno dei più grandi poeti italiani dice: sai cosa? Questa cosa è talmente bella che ci faccio un album. E quell'album è meraviglioso perché non è soltanto tratto da questa antologia, ma è veramente la riproposizione italianizzata in ogni senso, quindi con un diverso immaginario, rispettando lo spirito dell'opera nella musica cantautorale italiana. E per me è un piccolo miracolo, perché non al denaro, non la lavorò né al cielo, è veramente un piccolo miracolo. Perciò siamo in Veneto, e quale canzone migliore
da quel disco
se non Un Blasfemo? E allora direi di farla.
Dai, ce la facciamo, poi facciamo ho un paio di appuntini su quello
facciamo,
che hai
e poi facciamo
detto,
un
perché
paio
vorrei comunque dire un paio di cose, ma godetevi il maestro Duffer.
No, il maestro Biffi con il tentativo di Duffer.
Mai più mi chinai e nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne del vino, non avevano leggi per punire un blasfemo. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo, nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte, inventò le stagioni. Cercarono l'anima a forza di botte, e se furon due guardie a fermarmi la vita, è proprio qui sulla terra la mela proibita, e non Dio ma qualcuno che per noi l'ha inventato, ci costringe a sognare in un giardino incantato. Ci costringe a sognare in un giardino incantato.
Bene. Ah, che bello, che bello.
Bene, 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 dai, dai, non male.
Che
non
bello,
male.
Che bello. Cantare, cantare sì. Con Elio Biffi, ragazzi, è emozionante. Poi De André cantato con il talento di Elio. Che bello, che bello, che bello. Sono che molto bello contento. Tutti, sì.
Ah, che dire, che dire, che dire. È una canzone splendida, hai detto molte cose tutte giuste, poi tra l'altro direi anche che è una canzone un po' filosofica, hai fatto bene a sceglierla, sì. Funziona molto sì. Bene sul tuo personaggio, quando faremo la scaletta del tuo varietà.
Tanto. Dici che questa ci va, ci va. Dentro, magari la facciamo dentro. Un po' più ballad,
un po' più morbido.
Mi cercarono l'anima, forza di botte.
Tacchi, tacchi, tacchi. No, volevo dire in realtà due cose prima, poi ti sei lanciato nella presentazione, mi è piaciuta. Tu dici sì, non si studiano a scuola, è vero, ma... posso testimoniare che negli ultimi anni, nonostante cioè, sia un mondo strano quello dei testi scolastici, mm-hmm. però molte delle ultime edizioni antologiche di testi scolastici hanno all'interno una parte almeno di brani di musica leggera.
Sì, sì, sì.
De André molto spesso è dentro, c'è cioè dentro a volte okay. Vecchioni, a volte Guccini, dipende poi dagli accordi che hanno con le varie discografiche, eccetera. Ma... credo che un po' il processo stia iniziando in okay. Qualche modo, no? di assimilazione, di rimescolamento. Quel mondo un po' antico che citavi dell'intellettualismo italiano all'Accademia da anni 50-60, che vuole la poesia solo in verso libero, incomprensibile, sta un po' sparendo, sì, ucciso sì. Dagli anni. E in qualche modo lo spazio si sta riprendendo. È chiaro che ci si mette De André, non ci si mette Loretta Goggi.
Mm-hmm.
Per rimanere in cose vecchie e figuriamoci nelle cose degli ultimi anni, certo. No? In cui poi anche capire cos'è poetico della produzione contemporanea è anche bello che complesso. Poi ho anch'io fatto in realtà, cioè, è molto più diffuso di quanto pensiate il lavoro di qualcuno su spettacoli di De André su Non al denaro, non all'amore, perché è talmente
sì, sì.
Una milestone della produzione della musica leggera italiana, per non parlare anche proprio del lato produttivo della cosa, c'è dentro Nicola Piovani che è quello che poi farà decenni dopo la colonna sonora della Vita è Bella, Oscar, insomma... incroci di produzione, di cose che meriterebbero in effetti una cogitata solo per questo, solo per... o forse... proprio secondo me devi fare le monografiche sui dischi, quella è la chiave.
Ecco, quello potrebbe, infatti è una delle cose che penso, anche perché poi su questo voglio anche dirlo una cosa che sapete, se seguite Daily Cogito, quando parliamo di musica poi si va a parlare lì, perché è uno degli argomenti che mi piace sviscerare, però ecco, qui hai un'opera letteraria, non hai soltanto la canzone che è una poesia, tu hai un'opera letteraria, per esempio la visione che viene portata della divinità nel Blasfemo è molto legata a quella del giudice, ok, quella fine, alla fine quando dice io mi sono inginocchiato non conoscendo la statura di Dio e tutto quel discorso, oppure nel Suonatore Jones, cioè si sviluppa un tema, capito? Io sono un po', è una delle cose che mi dispiacciono di quest'epoca nelle esperienze che facciamo della musica, l'aver perso l'ascolto dell'album non è soltanto un discorso da boomer, perché quando lo dico ecco il boomer, in realtà il discorso è che se tu vuoi fare un discorso, ok, la canzone di 3 minuti e 50 non ti basta, è come lo short, capito? Come lo short, certo. Su YouTube tu non puoi parlare di Dio in uno short, non puoi parlare dell'anima, dell'esistenza in uno short, puoi al massimo dare un piccolo barlume. La morte dell'album come esperienza di ascolto in parte è la morte, o comunque
il coma del significato poetico nella musica. Perché se tu sei un artista che fa i propri testi e vuoi parlare di un argomento come qui, la divinità, oppure la morte, questo è un album che parla tantissimo della morte, tu hai bisogno di dipanarlo in qualcosa di più ampio respiro. Ecco, questo è un album filosofico, oltre che la canzone filosofica, perché ti fa capire qual è la visione di Dio che ha De André, che non è una cosa da poco, E cioè, fai fatica leggendo Kant, fai fatica a capire l'idea di Kant, di Dio che ha Kant nella critica della ragion pura. De André riesce a farlo in un album. Uno mi dirà, vabbè, non vuole farlo come Kant, va bene, però cazzo.
Però arriva.
Quanto ne acquisisci, capito? Ti dà uno strumento per porti delle domande. Per me questo album è stato un album che è stato veramente uno scavare dentro di me. Veramente.
Oltre anche, secondo me, per rimanere su questo tema, al mescolamento interessante che c'è fra il lato intellettuale di un testo e il lato emotivo che ti può trasmettere la musica. Nel senso che un ragionamento profondo e complesso, se ti arriva filtrato e condito da un'emozione forte che ti può dare la musica e l'ascolto di un brano, ti rimane più fortemente radicato dentro.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
È più facile da decodificare, non è complesso da digerire, ma ti resta lì. E con quel sapore di sensazione che non è nemmeno facilmente individuabile, come dire, dal punto di vista strettamente intellettuale, no?
No, perché ti tocca delle corde, esatto. E poi sei tu che sei responsabile dell'interpretarlo, dello scavare, del capire, ed è bellissimo questo. Peraltro ne approfitto per dire una cosa e poi procederemo ancora con questo piccolo viaggio che abbiamo preparato, che Elio ha preparato e mi sono accodato, però visto che parliamo di contenuti brevi e via dicendo, sapete, viviamo un'epoca in cui i contenuti sono brevi e spesso i messaggi che vogliamo lanciare sono difficili da comprendere perché si vuole sempre la brevità. Sappiate che fra qualche giorno inizia un progetto ai Cogito Studios che della brevità se ne frega completamente, perché vi aspettano, per chi vorrà seguire questa avventura, video lezioni di livello accademico lunghe e approfondite, con l'obiettivo di cambiare la prospettiva sul mondo. E infatti io vorrei farvi conoscere brevemente la nuova realtà dei Cogito Studios, che è la Cogito Academy.
Una scuola di filosofia pratica, pensata sul modello delle accademie stoiche dell'antichità, ma che sfrutta tutti i mezzi che il terzo millennio ci mette a disposizione. Una scuola che ha l'obiettivo di trasformare la vita delle persone per mezzo della filosofia, sfruttando internet con video lezioni e contenuti multimediali, e ovviamente attraverso l'esperienza, con corsi, incontri e seminari dal vivo in tutta Italia. Una scuola vera e propria che produce contenuti di livello accademico con il coinvolgimento di professori, esperti e grandi personalità. Ma non con l'obiettivo di fare accademia. L'obiettivo è quello di cambiare la vita. Ecco, questa è la Cogito Academy ed è proprio il momento di cominciare.
Ok, e rieccoci qua, troverete tutte quante le informazioni in descrizione se date un'occhiata, però adesso veramente non voglio togliere altro tempo a questa avventura che è elettrizzante, io amo fare queste cose, voglio farne peperini, di più, voglio peperini. Farne di più, voglio farne di più.
Anch'io sarò assunto con un contratto.
Esatto, con un contratto di licenziamento. Co-co-co. No, un coco L.
No, ultima chiosetta sul blasfemo, anche quella è in prima persona, raga, è un altro modo ancora di raccontarci una prima persona. Qui non è un personaggio storico che diventa immaginario, non è un personaggio fittizio che ci racconta del suo interrogatorio, ma è un'anima dell'altro mondo,
è un ricordo,
che ci parla,
esatto,
del ricordo della,
esatto,
sua morte.
È infatti questo, è un album di fantasmi, come è, vedi, questa cosa qua De André l'ha capita perfettamente. L'antologia di Spoon River è un libro di fantasmi, è una, certo, storia di fantasmi, e l'album di De André, cazzo, riesce a trasmettertelo in modo perfetto, perfetto. La collina, il suonatore Jones, porca miseria, incredibile. Vabbè,
prossima cogitata insieme lo suoniamo tutto, lui piange.
Mi emoziona tanto, beh, io, cioè, nel senso, cantandola mi sono commosso perché è veramente, veramente spettacolare. Ma
allora
andiamo avanti.
Abbiamo ancora qualcuna di carta da giocarci. Nessuna forte come Eric Dufer che canta, per carità. Però faremo quello che possiamo. La prossima che vi propongo ci porta dal mondo, come dire, del finzionale al mondo del reale, ma duramente. Nel senso che il prossimo brano potrebbe, se fosse stato scritto in un'altra epoca, sarebbe un incazzatissimo dissing hip hop. Ok?
Sì, sì.
La leggenda narra che Guccini, che è l'autore del prossimo brano, l'abbia scritta dopo alcune recensioni negative che un suo disco aveva ricevuto da un critico che tra l'altro è citato nel, nella canzone stessa. Ma poi questa canzone è diventata in qualche modo l'inno dell'artista incazzato. E ho trovato veramente poche persone che fanno un mestiere artistico che non amino questa canzone nel suo significato profondo.
Si sente lo stato d'animo, è una delle canzoni più trasparenti che se ne sono mai state fatte in Italia.
E questa trasparenza, secondo me, sicuramente ci deriva dalla prima persona.
Ah, sì, sì.
Ma se io avessi previsto tutto questo, è la terza parola che sentiamo, l'io. E l'io è la chiave di lettura di questa canzone che è l'avvelenata. Adesso ve la suono, poi ne parliamo. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronze, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, accetto il crocifige così sia, chiedo tempo, son della razza mia. Per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più d'un cantante. Giovane ingenuo io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo. E un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne voglia, senza applausi o fischi. E vendere no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più dell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle vostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo.
Qui c'è la strofa che se la facessi interamente saremmo bannati da tutti i social, quindi farò di al posto delle parole sbagliate.
Io tutto niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, lui fascista, io ricco senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale comunista. Io perché canto so imbarcare, io falso, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. E io che ho sempre detto che era un gioco sapere usare o no di un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi, cantautori, eletta schiena che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene ad aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli, un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso.
Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, e sono nato fesso, e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante storie ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto.
Che canzone incredibile. No, non mi sono trattenuto, cioè nel senso, non mi sono trattenuto, ogni tanto partivo perché è troppo, troppo, cioè,
no,
è troppo, troppo incazzata questa canzone, troppo, troppo sinceramente incazzata.
Ma poi di quell'incazzatura che, cioè, non è solo rabbia gratis.
No, no, è acida proprio.
Ma c'è anche del vero dietro. Wow, cioè, nel senso
è
che
acida perché è
profonda. È...
Cioè, si vede che si è messo lì a scrivere, ha detto: io ne ho i coglioni pieni. E l'ha detto
questo,
con questa,
questa
sprezza. Okay? Sì, cioè, sì. No, i coglioni pieni. E ha scritto questo testo che, mamma mia. Guarda, quando io ce l'ho nella mia playlist di Spotify, e quando mi parte in casa, io, cioè, smetto di fare qualsiasi cosa, comincio a cantare a squarciagole. E questo testo sì. È bellissimo. Questo testo è bellissimo.
Spacca, è bellissimo, è in prima persona come abbiamo già detto, e però appunto mi piace portarvelo in opposizione agli altri che sono narrativa,
eh sì.
Mentre questo è vita reale, e anzi forse proprio per questo ci fa così piacere e ci colpisce così nel profondo. Tra l'altro, il mondo che descrive di critici, di colleghi cantautori, mm-hmm. Il mondo musicale e culturale che vedeva attorno a lui negli anni 70, in realtà somiglia veramente tanto al nostro.
Non è cambiato poi tanto.
No? Questo mondo di chiacchiere, di apprendersi una etichetta,
sì.
Tutte quelle che abbiamo bippato, sono etichette che si auto da Guccini per dire: ma io sono questo, così poi magari... È un target,
certo.
A cui arrivare.
È peggiorata la situazione.
Forse,
cioè,
sì.
quello di cui mi rendo, ogni volta che sento questa canzone dico: cazzo, lì lui parla dei critici, ma adesso ogni ascoltatore è diventato un critico, ogni lettore è diventato un critico, quindi in realtà si è moltiplicata la situazione.
E la voglia di bestemmiare.
Diventiamo tutti dei blasfemi poi alla fine, capito? Quindi, perciò è anche una canzone di un certo, cioè l'amarezza portata in questa canzone in realtà la vedi moltiplicata nell'epoca di Facebook. Posso dire che sembra un post di Facebook oggi questo?
Sì,
cioè questo me lo
sì.
immagino scritto
forse
su Facebook
sì.
in una pagina di un autore attuale che ne ha i coglioni pieni.
Sì, e poi vabbè, volando, in realtà quello che sembra uno sfogo molto, come dire, immediato e sincero, in realtà ha un'architettura molto raffinata che si coglie anche non così tanto. Ci sono un sacco di rime interne all'interno dei versi, che vuol dire, vabbè, Guccini, secondo il mio parere personale dal punto di vista strettamente tecnico, è uno di quelli più raffinati del mondo italiano, perché la sua conoscenza della parola, dell'endecasillabo, del gioco linguistico in senso stretto, della raffinatezza verbale, la ricerca delle rime più particolari, lo pone ai primissimi posti. E in questo testo, che appunto d'impatto ci sembrerebbe la cosa più vomitata possibile, in realtà c'è un sacco di cesello.
Assolutamente.
Ed è un'altra delle cose che me la fa amare tantissimo.
Io
la
penso...
rabbia perfettamente costruita.
È vero,
meravigliosa.
È vero. Beh, guarda, io Guccini è un autore che ho amato perché lui riesce a dare struttura con asimmetria, cioè questo, le rime, le assonanze, le allitterazioni qui che ci sono tutte asimmetriche, cioè te le trovi a metà della frase e poi l'altra alla fine e poi un richiamo all'inizio, e tu se la analizzi così dici: è un casino. Poi nella musica invece diventa tutto armonico, e io ho sempre amato questa cosa, a cui poi devo dire si unisce anche quella sua S che in questa canzone, la sua S, ok,
che credo,
tutto il
che
resto,
credo
la
scusami, mi permetto di dire
le volevo dire sì,
no, perché sennò poi cominciano a puntarti.
Non so perché
dito.
Mi è venuto in mente Berlusconi, capito,
okay,
la S di Berlusconi quella che aumenta anche,
parliamo il rotacismo,
il rotacismo, guarda te, che tecnicismo,
quanta linguistica,
questa voce unita, questa è vabbè, unico, veramente una canzone unica.
Sì. Ma quanto tempo abbiamo? Ci siamo persi via?
Abbiamo tutto il tempo che ci pare.
Ah, questo è bello. Questo è bello.
Siamo padroni del nostro tempo su Daily Cogito.
Sì, e questo mi piace molto. Allora facciamo magari qualche ragionamento che già in realtà abbiamo fatto altre volte conoscendoci. Però abbiamo parlato delle differenze nella scrittura. Ci sono anche delle differenze produttive rispetto a come si fa la musica adesso, che credo permettessero una profondità maggiore. Ed è questa la riflessione che volevo buttare lì. Cioè, in un'epoca in cui il cantante o il cantautore faceva davvero il cantante e il cantautore. Mm-hmm. E poi esistevano altre professionalità che si occupavano del resto della filiera del prodotto, quindi l'arrangiatore, il produttore, il fonico, i musicisti, tanti musicisti diversi coinvolti nelle loro, ciascuno a fare le proprie scelte artistiche all'interno del sistema, permetteva al singolo cantante, che poi diventava la faccia di tutto, di avere più tempo, più energie per arrivare in profondità e lavorare in maniera più seria. Nel senso, passatemi il termine serio, ma credo che abbiate capito cosa intendo. Nella modalità di produzione della musica leggera di adesso, in cui spesso il cantante, l'autore è prima di tutto faccia e poi dopo scrittore, produttore, eccetera, il suo tempo, le sue energie sono indirizzate in una direzione completamente diversa da quella della profondità e quindi della possibilità poetica. Credo che questa sia una delle cose che ha permesso all'epoca a tutta una serie di talenti, ovviamente, perché ci vuole anche quello, di avere lo spazio per tirare fuori le perle che alcune vi abbiamo proposto stasera. In un tempo come il nostro, la velocità di tutto, ma anche della produzione musicale, anche la modalità per cui c'è una cantante, un produttore che fanno un disco in 4 giorni, quel cantante lì in realtà sta facendo anche delle scelte da musicista che gli occupano il cervello, perché il suo brano poi è anche musica. Ma quando il cantante arrivava alla fine della filiera sulla base che avevano suonato gli altri, allora sì, si focalizzava sulla sua parola, sul suo gesto. E secondo me è una cosa che, di nuovo, siamo un po' boomer anche se non lo sembriamo, però...
No, però adesso, al netto del boomerismo, a parte che lo si vede anche tutti i cantanti che stanno andando in burnout. Cioè, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo cantanti che rimandano tour, che rimandano dischi, che rimandano tour e progetti. Perché in fin dei conti adesso il cantante è anche... deve essere attentissimo alla sua immagine, ma anche pensa soltanto al coinvolgimento e alla spinta social.
Sì, alla sua comunicazione.
Cioè, ragazzi,
quante energie spendiamo noi artisti a raccontarci o a rispondere alle richieste che ci arrivano.
Esatto, quindi io mi rendo conto che il musicista, comunque l'artista, è chiamato a parcellizzare sempre di più la sua attenzione. E quindi tu hai magari anche... non so, cantanti che avrebbero il talento, mi viene in mente un'Annalisa, ok, che avrebbe il talento, ha la voce, ha tutto quanto, però poi deve far canzonette.
Deve farne tante.
E cos'è che cerca di supplire al fatto che non c'è più quella profondità? L'immagine. Io devo... E qua veramente adesso, ragazzi, aspettatevi il discorso da boomer, ok? Però...
Tanto lo fa lui.
Vedere una cantante come Annalisa che ha la voce, avrebbe secondo me tutte le prerogative per diventare un artista... che fa canzoni vere, venir coinvolta in teatrini, sono veramente, ho visto un'intervista ieri in cui, coinvolta in questo teatrino, in cui, cos'è che le hanno chiesto? Le hanno chiesto, hanno fatto una domanda sempre a sfondo sessuale, facendo finta che non fosse sessuale, vedere lei che usa la sua immagine in un certo modo, a me dispiace, e non è un giudizio morale, semplicemente il fatto che è chiaro che ormai l'artista conta sempre meno come artista e conta sempre di più come proiezione dei desideri di un pubblico sempre più superficiale e scemo. Io credo che sia un momento che poi avrà il suo ritorno, perché una società non si può reggere quando tutta la parte artistica e creativa è legata soltanto a questa superficialità. A un certo punto si crolla, tu hai gli artisti appunto che vanno in burnout e hai un pubblico che alla fine non capisce più niente. E quindi...
Nota che al di là del boomerismo esisteva anche all'epoca di questi grandi, ok? Un mondo fatto di lustrini, paillette, battute becere e palpatine, ok? Però in contemporanea esisteva un'alternativa profonda. Esatto. Adesso è più difficile trovarla. Io cerco di farlo nei miei progetti e nelle mie cose, ma mi guardo attorno e mi rendo conto che anche chi cerca di farlo fa più fatica.
Perché
il vero problema è la struttura, diciamo, socio-economica della musica contemporanea e anche il gusto del pubblico.
Sì, certo. E poi il pubblico, appunto, che non riesce più a legarsi a un messaggio artistico, perché alla fine vuole ascoltare la canzonetta, anche quando la canzone magari ha un contenuto, però la viviamo come canzonetta, che è un altro aspetto delirante.
Poi, personalmente, e anche col mio progetto, siamo riusciti a volte a fare girare questa cosa usando delle canzonette, proprio con una forma da canzonetta e un'ascoltabilità da canzonetta, in cui però, grazie a qualche parola chiave, qualche elemento, si riesce a trattare un tema più profondo.
Certo. È il motivo per cui io ho sempre apprezzato quello che fate, cioè, nel senso, io trovo che il progetto che porti avanti tu con il tuo gruppo sia un progetto molto equilibrato in questo, perché fate comunque una canzone, una musica che è pop, che è molto... però c'è una ricercatezza, si vede che che cercate ancora quella cosa che spesso non si trova, quindi questo sicuramente.
Con la formula che la contemporaneità ci può offrire.
Beh, certo, perché poi devi essere figlio del tuo tempo, non c'è nulla da fare.
Bene, bene. Invece, per tornare molto lontani dal nostro tempo, andrei sull'ultima canzone che avevo preparato nella mia scaletta prima di farci delle altre chiacchiere.
Direi
che in realtà
sì.
È lontana, ma è vicina. E te l'ho buttata lì anche perché è, diciamo, un po' peperina, un po' vagamente politichina questa canzone.
Ci piace.
Vi canto una canzone che nella versione che vi faccio io è molto simile alla versione che fa Ivano Fossati, che è un cantautore un po' sottovalutato che vi consiglio se non conoscete. In realtà il testo originale è in francese ed è di Boris Vian, che fa parte insieme a Brassens di quella... io non sono un grande fan del mondo francese, ma senza questi francesi qui la scuola cantautorale italiana probabilmente non ci sarebbe arrivata. Lo stesso De André che abbiamo citato prima traduceva diverse canzoni.
Ho due libri qua di Boris Vian quando scriveva i romanzi di patafisica. Meraviglioso, meraviglioso.
Interessantissimi personaggi fra, diciamo, dei primi decenni del Novecento, che sono riusciti un po' a sistematizzare delle visioni e delle cose che poi ci toccano ancora oggi. Il brano che vi suono si chiama Il disertore. È in qualche modo una rielaborazione della quantità di... Io sono anche molto dentro il mondo della musica popolare. È molto, molto, molto densa di canzoni di poveri soldati che o si auspicano di potersene andare nel mondo della musica popolare, dalla loro condizione, o proprio raccontano delle loro fughe. Questo brano di Vian, poi Fossati, racconta proprio di questa storia qui, ma l'ho sempre trovato di una forza veramente rara, quasi struggente, nella semplicità di raccontare un'esperienza, di nuovo in prima persona, perché è sempre da lì che siamo partiti. Adesso se trovo il foglio lo faccio meglio.
C'è anche una canzone di Dalì, non lo sapevo. Vabbè.
Da lì, da qui, da qua. Ma forse non ho stampato il testo di fare la sua memoria.
Ho cercato. Valerio, grazie, Valerio, Valerio, tu non hai il microfono, non puoi esprimerti neanche in questi modi, ok? No.
Questo è il suo spazio di libertà.
Questo è il suo spazio di libertà.
Dicevo, Il disertore, quindi un po' politica, perché comunque di guerra ne stiamo parlando negli ultimi anni. Di disertori meno, anche se ogni tanto la parola viene fuori anche in certi fatti di cronaca, soprattutto immagino sul fronte orientale, che forse converrebbe cominciare a chiamarlo così per visualizzarlo meglio. E mi piace molto questo brano perché ha la forma, sì, in prima persona, ma ha la forma di una lettera. Ha la forma di una lettera all'autorità, in particolare a un generico presidente, che però mette molto bene in chiaro la sperequazione fra il piccolo ingranaggio spostato dagli altri e il potere che lo usa, lo schiaccia e lo mette in fila. Quindi riprendo un bel pianoforte classico e ve la suono. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi camminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.
È una canzone di un'attualità importante sicuramente, mamma mia.
Scusate, sono ancora preso dal demone della musica, quindi ci vuole un attimo a riconnettere.
Sì.
E che dirvi? Secondo me è molto bella, è molto intensa, arriva molto chiara, nonostante sia un testo di un centinaio di anni fa, rimaneggiato, sì, italianizzato poi credo negli anni Ottanta da Fossati, però nella sua semplicità l'uomo è il potere, e il potere che lo manda a morire.
Ah sì.
E la tragicità di tutto questo con tante immagini molto concrete che ancora oggi funzionano. Questo disertore noi possiamo prenderlo adesso, potrebbe essere un giovanotto ucraino, ci sono i filmati di questi ragazzi che non vogliono andare al fronte e se ne vanno, potrebbe essere la sua storia.
Mm-hmm.
Perché la guerra è una costante, certo. E anche quindi il rapporto umano del soldato che la vive e non la vuole vivere è una costante almeno degli ultimi 3-4 secoli.
Ci sono più disertori russi, bisogna dirlo, perché senso, almeno gli ucraini si difendono casa e quindi c'è una motivazione in più. Però cosa vuoi, è una tematica, a me vengono in mente tante altre, altre canzoni come la canzone del generale, quindi generale dietro la collina, la guerra di Piero, che sono tutti uno dei temi forti, che poi ovviamente qui divenne in quei decenni ancora più forte per via della guerra fredda. Ecco, un altro aspetto che io in qualche modo penso che avverrà in questi decenni, perché poi l'arte riflette la sensibilità di un tempo. Io credo che noi rivedremo nascere canzoni di questo tipo in questi anni, perché comunque lo spettro della guerra c'è e l'artista lo deve interpretare ed elaborare in qualche modo. Qui si sentiva lo spettro della guerra fredda, e quindi c'erano questi artisti che davano importanza a questi temi. Dagli anni 90 in poi le canzoni hanno cominciato a prendere altre direzioni, sono diventate canzoni molto più legate all'amore, alla relazione, dai Jalissa agli FS65, cioè nel senso i modelli testuali sono diventati quelli. Io mi aspetto che in questo decennio la musica italiana torni ad elaborare questi temi in
questo modo. È uno spunto interessante in effetti, perché se da una parte c'è la narrazione che dice no, ma non, l'artista deve fare l'artista, Mai sporcarsi le mani coi temi della politica eccetera, dall'altra parte anche l'ultimo Sanremo un po' l'ha raccontato, i casi mediatici più interessanti sono stati di quelli che hanno deciso di sporcarsi le mani con questo tipo di discorsi.
Allora, sai qui è un discorso scivolosissimo,
certo,
perché
sto solo buttando spunti.
No, è uno spunto interessantissimo, perché allora io sono convinto che, come dicevo, l'artista riflette sui temi della sua epoca, ok? Quindi Boris Vian scrive il testo che poi viene ripreso, perché ovviamente a inizio Novecento era fortissimo lo spettro della guerra, infatti poi scoppia. Stessa cosa durante la guerra fredda. L'artista riflette, elabora i temi del suo tempo, non tanto per diventare un modello, per insegnare qualcosa, ma lo fa perché deve imparare qualcosa. L'arte serve all'artista per elaborare le proprie paure. In questo testo si sente perfettamente che non c'è un artista che in qualche modo vuole insegnarti a vivere, e che non è la funzione del poeta, è l'artista che usa il suo linguaggio perché ha qualcosa da elaborare. Credo che purtroppo nell'ambito dell'artista che cura di più la sua immagine in questo tempo, noi usiamo molto spesso l'artista in ogni ambito, anche l'attore di Hollywood come propagatore di un messaggio,
certo,
e quindi li usiamo come modelli. Mi viene in mente, visto che hai fatto l'esempio, Gali a Sanremo, che dice quelle cose, ha assolutamente la massima libertà di fare le sue canzoni, di dire. Il problema è quando poi diventa un modello e si dice lui è un modello di pensiero politico. L'artista non è un pensatore politico, non lo è, spesso neanche i politici lo sono, e di nuovo c'è quella grande confusione, ok, del prendere uno che ammiri, che può essere il LeBron James,
e trasformarlo un po' in un messia,
quello è un problema. È un altro effetto di questa epoca in cui l'artista spesso viene preso come immagine prima che come artista, ed è un problemino, insomma.
Sì, poi ti lancio un'altra provocazione, è molto, cioè, lo spettro della guerra che accennavi si avvicina eccetera, ma ancora pochi hanno le esperienze da rielaborare.
Certo.
Cioè, mi viene in mente da tutt'altra parte, sempre nel mondo artistico, Zero Calcare, che andò in Siria e raccontò attraverso i suoi fumetti la sua esperienza di essere andato là. A parte che è un artista che ammiro molto, ma è una scelta che va proprio in questa direzione qui, verità e di concretezza e tangibilità.
Ti porta il vissuto.
Finché noi siamo qui nella nostra bolla di sicurezza, questo tipo di cose distruttive faremo fatica a produrle, no?
Sì, sì, come società. Assolutamente. Possiamo però parlare delle paure, possiamo parlare paure del futuro, certo. quello sì. Ecco, questo è il cantautorato italiano, secondo me, ha dato proprio queste cose, parlando della morte, parlando della violenza, della guerra, è riuscita a darci...
E anche della lotta politica, se vogliamo stare in questo tema.
Anche della lotta politica, assolutamente, assolutamente.
Un altro dei discorsi che non abbiamo toccato, ma comunque c'è su quel filone lì, è l'impegno politico in senso lato, cioè chi più, chi meno, chi sporcandosi le mani coi partiti, chi solo andando a suonare in certi eventi o non altri, comunque facevano i conti.
Assolutamente, assolutamente.
Si faceva i conti sul discorso e si veniva anche in qualche modo richiamati dall'opinione pubblica, nel bene e nel male, perché poi il caso di Battisti fascista ce lo stiamo portando dietro ancora adesso solo per alcuni versi.
Certo, certo.
Però il tema era, e pensare che l'arte si sganci, la musica si sganci completamente da questo tipo di discorsi, forse un po' sterile, chissà.
No, beh, non si può sganciare, non si può sganciare. Succede in un'epoca in cui pensi che l'artista sia immagine.
Comunque, per asciugare il discorso e ricordarvi, noi questa live, che è finita così, parlando di queste cose che...
Leggerine, proprio leggerine.
L'abbiamo lanciata con i peli del culo a batuffoli.
Ah, sì, sì, esatto, vedi? Quindi... Poi io quello lo ripubblico anche su YouTube, perché è troppo bello. E quindi concludiamola così, sì. Dai.
Con i peli nel culo.
Maestro.
Com'è che facevo? Non mi ricordo come è iniziato prima, ma va bene.
Vai che pure, ti prendo i...
Vai.
Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffoli che morire da grandi soldati con i peli del culo bruciati. Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffoli che morire da grandi soldati con i peli del culo bruciati.
Che amabili idioti.
Perfetto, vedi, in questo c'è tutto, c'è la violenza, c'è la guerra, c'è tutto quanto, non c'è niente da fare. Elio, è stato emozionante e bellissimo. Io ti ringrazio.
Mille.
A me piace usare i Cogito Studios per avere forti emozioni.
Ti ringrazio.
Sei riuscito a...
A me piace usare la musica per raccontare le cose in un altro modo.
Meraviglioso.
E quindi ci siamo incontrati.
Meraviglioso. Allora, adesso, come sempre, se siete in live non uscite, perché comunque dedichiamo qualche momento alle vostre domande. Se invece avete seguito in differita, beh, insomma, potete recuperare anche la sezione di domande abbonandovi eventualmente al canale. E poi ci rivediamo la settimana prossima, che sarà un po' una baraonda perché esce il nuovo libro, apriamo la Cogito Academy, quindi giusto poca roba. Sul sito dailycogito.com trovate tutti quanti gli eventi dal vivo, quindi mi trovate a Roma, mi trovate a Verona, a Padova, tanti posti e basta. Vi ringrazio per aver seguito questa piccola follia cantautorale, poetica con Elio Biffi, a cui va un nostro grande applauso anche se quello di Striscia la Notizia, facciamo questo applauso.
Grazie mille Rick, grazie davvero a tutti quanti voi.
Grazie a tutti, ci vediamo presto e alla prossima.